Le 8.38, lunedì 13 aprile 2026, la seconda parte della newsline di quest'oggi, una mattinata molto politica quest'oggi, dobbiamo dirlo, abbiamo iniziato con le primarie a Pistoia, siamo passati da Prato, le questioni che riguardano altri scenari nazionali e internazionali. È venuto a trovarci l'onorevole Emiliano Fossi, il segretario regionale del Partito Democratico. Onorevole, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Tra poco andremo sulle questioni che riguardano la Toscana, passeremo anche dalle questioni nazionali, però non posso non chiederle una valutazione sulle elezioni in Ungheria, dove ha vinto il leader dell'opposizione Peter Moyer. Orban ha riconosciuto la sconfitta, Ursula von der Leyen ha detto spira di nuovo il vento dell'Europa, a sinistra subito dice ma Moyer non è di sinistra, sinistra come ci piacerebbe a noi,
sì.
Non lo è, però si chiude una pagina che è stata una pagina veramente buia, veramente preoccupante, che genera anche ripensamenti su alcuni meccanismi tipo il potere di veto e altre cose del genere. Però voi come salutate questo risultato?
Ma diciamo siamo molto contenti e soddisfatti, sì, vabbè, l'antico vizio della sinistra che cerca sempre di alzare l'asticella, è chiaro che non ha vinto un esponente del mondo progressista e della sinistra, ma il punto non è questo, è ridurre la vicenda ungherese ha una roba da cortile di casa nostra, e così non è. Quello che è successo in Ungheria ha una portata storica, perché viene sconfitto il campione, colui che ha dato il via di fatto all'ondata sovranista e ultranazionalista, quindi colui che ha postulato, ideato, immaginato, sostenuto dalla Russia e poi naturalmente accompagnato dalla vittoria di Trump alla Casa Bianca, l'idea della democrazia liberale, cioè il fatto che si potesse parlare di democrazia senza appunto l'elemento della liberalità, del liberalismo, cioè il fatto che si potesse parlare di democrazia come l'avevamo conosciuta dall'impostazione da Montesquieu in poi, sulla separazione dei poteri, sul fatto che appunto ci fossero i diritti delle persone, lo stato di diritto. Lì si è provato a distruggere tutto ciò e con conseguenze enormi di portata planetaria, e è partito tutto da quel piccolo poi alla fine stato ad est Europa e da Orban, e la sconfitta di Orban significa una crepa enorme in quel tipo di ondata che ha caratterizzato e caratterizza ancora la destra, che è destra ormai ultranazionalista e estremista in tutti i paesi del globo, compreso il nostro, e quindi la sconfitta di Orban è una crepa enorme, credo avrà una portata importantissima su tutto ciò che avviene negli altri paesi a livello mondiale, quindi per questo è un passaggio importantissimo. Poi che il vincitore e l'opposizione che ha vinto sia comunque espressione di un mondo appunto che non è certo afferente alla sinistra, conta, ma conta relativamente perché alla fine chi è stato sconfitto è quello, e l'opposizione ha vinto anche sulla base di elementi centrali come appunto la vita, come andava la vita e le condizioni sociali, economiche in Ungheria, ma anche sul postulato di un riavvicinamento all'Europa e quindi la possibilità di impostare un lavoro anche a livello europeo diverso dal passato, perché non c'è dubbio che, e chiudo, Orban in questi anni abbia rappresentato un freno, un cuneo che è stato inserito dalla Russia, da chi poi con Trump si opponeva all'unità dell'Unione Europea, e quindi cambia e cambierà anche da quel punto di vista. Quindi io credo sia di portata storica, senza abusare delle parole.
Nel senso che chiunque abbia vinto di qualunque schieramento, il discrimine è se è una persona, come dire, squisitamente europeista o se è una quinta colonna. Questo è il ragionamento che abbiamo fatto. Trump oggi è scatenato, ha detto se io non fosse la Casa Bianca Papa Leone non sarebbe Papa e altre cose.
Lì siamo al delirio di onnipotenza che è partito da
molto tempo, però Trump è uno degli sconfitti. Trump ha mandato il vicepresidente, è una cosa totalmente sì, irrituale quella che ha fatto Trump. Orban era amico di Giorgia Meloni, è amico di Giorgio Meloni, esatto. di Salvini.
Sì, ora credo che la destra.
Anche l'elenco degli sconfitti è.
Certo, sicuramente la destra nostrana ora farà la corsa a distaccarsi dal passato recente di adesione totale e di sostegno ad Orban, cioè hanno fatto il viottolo, come si dice alle nostre parti, verso l'Ungheria per attestarsi come esponenti politici vicini al semidittatore di Budapest. Quindi io penso che ne esca sconfitta quella visione di mondo, ne esca sconfitta la destra, ne esca sconfitta appunto quest'idea di democrazia ridimensionata, senza diritti, senza lo Stato di diritto. Vi ricordo che ricordo a tutti noi che diciamo anche l'ondata xenofoba, anti-immigrazione, antipolitiche dell'accoglienza è stata postulata, sostenuta, rafforzata da il semidittatore o dittatore di Budapest, è stato sconfitto proprio ieri. Quindi guardate quanto è importante questo passaggio elettorale, e non c'è dubbio che coloro che sono stati benedetti, diciamo così, visto che Trump si erge addirittura, certo, a fondamentale
investitore
anche del Papa, che coloro che sono stati benedetti da Trump o dal suo vice, l'impresentabile Vance, nelle varie contese hanno avuto l'esito che hanno avuto. Quindi stare attento appunto alla destra nostrana ad avvicinarsi troppo, perché quella roba lì fa paura anche da un punto di vista elettorale.
Enormi difficoltà che non piacciono a nessuno, uno scenario internazionale gravissimo, il prezzo della benzina alle stelle. Dire che Matteo Salvini è in difficoltà e fargli un complimento, dire che Tajani è in difficoltà e fargli un complimento, risultato referendario disastroso, questa cosa di Orban adesso, e voi tirate fuori la Thalys, ma non riuscite a godere nemmeno di un momento, di un passaggio con serenità, state calmi.
Bonaccini, se no non saremmo, non sarebbe sinistra, saremmo troppo rilassati, saremmo troppo
però farsi discutere sempre apertamente, con trasparenza. E Bonaccini, il presidente del partito, ha detto che discutere di questa cosa adesso è un suicidio, diciamo così. È straniante per gli elettori questo passaggio della Salis. Può piacere, bravissima, per l'amor di Dio. Però dice andiamo a vincere contro la Meloni e poi si cambiano le carte. Secondo lei è pericoloso, è un passaggio delicato questo, insomma, no?
Ma diciamo, allora, è straniante perché comunque appunto veniamo da una fase, diciamo, positiva, certo, di crescita del centro-sinistra, del campo progressista, quindi però non è nuovo, nel senso, appunto, noi siamo soliti mettere in piazza i nostri elementi di riflessione, di confronto, eccetera. Ma al di là di questo, io credo che la vicenda sia davvero da riportare nell'ordine delle cose. Noi abbiamo ottenuto una serie di risultati importanti. Il campo progressista, cioè il centro-sinistra unito, ha dimostrato che ce la può fare a vincere le contese elettorali, che si tratti delle elezioni europee, le elezioni amministrative, le elezioni regionali, a fasi alterne naturalmente, però la formula è vincente. E poi nei passaggi importanti dove abbiamo sostenuto il fronte democratico repubblicano a difesa della Costituzione sul referendum contro la controriforma della giustizia, che mirava fondamentalmente a mettere in discussione anche da quel punto di vista lì l'autonomia, l'indipendenza della magistratura, del potere giudiziario, perché era quello di fondo, anche lo dico rispetto a chi in buona fede ha sostenuto le ragioni del sì, ma lì c'era questo elemento di fondo. Quindi in questi passaggi si è dimostrato che c'è un'alternativa pronta alla destra. Ora noi dobbiamo fare le cose in maniera la più ordinata possibile, dobbiamo continuare a costruire i contenuti, abbiamo già iniziato a produrre con il salario minimo, la settimana corta, parità di salario e tante altre cose. E poi sceglieremo la figura che è più competitiva e quella più autorevole per guidare lo schieramento della la coalizione di centrosinistra, progressista e riformista. E questo lo decideremo insieme. Potrà essere il leader o la leader del partito che prevarrà come consensi nel passaggio elettorale, cioè chi avrà più consensi, come ha deciso la destra alle ultime elezioni, come generalmente si decide, oppure ci potrà essere anche lo strumento delle primarie. Ma questo sarà una cosa che noi decideremo da qui a qualche mese, non ora. Ora quindi noi dobbiamo parlare di altro. E poi dobbiamo concentrarci molto appunto su un fatto, e poi lei mi può chiedere qualsiasi cosa naturalmente.
No, no, per non dobbiamo tempo. Se lei mi dice se ne parla tra mesi, è inutile che io sto a chiedere.
Sì, direi che se ne parla tra mesi, perché di coalizione. Oggi è fuori tempo, oggi dobbiamo parlare di altro e dobbiamo concentrarci anche molto sul mettere in risalto le manchevolezze della destra. Fino ad ora la propaganda ha nascosto il nulla che da un punto di vista operativo ha fatto la destra al governo, il nulla. Si sono trincerati dietro l'ideologia l'ha portata a sbattere contro il muro, perché sul referendum hanno sbattuto per questo, perché è stato riempito, rimpinzato, rimpolpato di ideologia, e il loro essere vicini, subalterni al Trump li sta portando a questo. Chi tocca Trump non è Remi da Trump, è qualcosa di diverso.
Al contrario. Come diceva qualcuno, si parla già di grande reflusso del movimento MAGA e di altre cose del genere.
Però loro l'hanno sostenuto, e come l'hanno sostenuto?
No, certo,
sono parte integrante di quel movimento.
Ma
Meloni, Salvini,
Matteo Renzi ha detto,
la subalternità di Tajani, scusi.
Alle primarie delle idee, Matteo Renzi ha detto, ma allora con una parte più centrista quali siamo noi, dice Renzi, il PD, il Movimento 5 Stelle, AVS, ci si fa. Ha detto testualmente queste parole, che magari 2 anni fa pensare che Matteo Renzi nominasse il Movimento 5 Stelle in questo modo era inimmaginabile. Quindi le cose sono cambiate. Lei se la sente di sottoscrivere queste dichiarazioni?
Ma io mi sento di dire che è una cosa molto semplice da dire, che se il centro-sinistra, il campo progressista e riformista è unito dalle forze più moderate, più liberali, alle forze più progressiste, quindi da Italia Viva alle forze più Europa fino al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde Sinistra, con il PD che è il perno, diciamo, di ogni alternativa alla destra, di ogni campo progressista e riformista, noi certo ce la possiamo fare e ce la giochiamo e possiamo vincere a legge elettorale esistente. Poi certo la destra non ha imparato la lezione del referendum, perché vuol cambiare le regole. Questa vuol cambiare le regole perché si è reso conto che a legge elettorale presente, esistente, forse anche un po' più di forse, perde le elezioni, quindi cambia le regole del gioco e le cambia in modo unilaterale, cioè come gli farà loro, provando a fare, a cucirsi addosso il vestito migliore possibile per la stagione che stiamo vivendo. Quindi la legge elettorale gli permette di vincere magari con più facilità. Credo sarà difficile comunque, a legge elettorale esistente, noi ce la giochiamo, e come? Guardi, e chiudo. Nelle ultime elezioni politiche, quelle del 22, le sciagurate, dove ci siamo presentati divisi, abbiamo perso perché ci siamo presentati divisi come sinistra e centrosinistra. Se noi con quella legge elettorale lì, solo in Toscana, ci presentassimo uniti tutti i collegi uninominali, per esempio della Camera, in Toscana, dove alle ultime elezioni abbiamo vinto soltanto in 2, quello di Federico Giannassi e il mio, cioè i 2 fiorentini, diciamo, in tutti gli altri noi li vinceremmo tutti o quasi tutti.
Se io mi presento con un solo candidato e tu ti presenti con 3 candidati, è più probabile.
È banale, no? Noi siamo presentati spezzettati.
L'ha detto anche il presidente della regione, Eugenio Gianni, seduto su questa sedia soltanto pochi giorni fa.
Ha ragione, Eugenio.
Veniamo a Pistoia e veniamo a Prato. Si muove tutto in vista del 24-25 maggio, elezioni amministrative, 20 comuni in Toscana, da cui alcuni comuni decisamente minori e altri comuni molto importanti, da Sesto a Prato, da Pistoia ad Arezzo. Come sono andate queste primarie a Pistoia?
Allora, mi pare molto bene, lo dico perché hanno partecipato più di 9.000 persone alle primarie, quindi in una fase dove rispetto, diciamo, agli anni d'oro delle primarie, 2011, 2012, 2013, cioè quando le primarie erano proprio di moda, diciamo così, per il centro-sinistra, e quindi la partecipazione era davvero forte, importante. Ecco, però il fatto che in questa fase abbiano partecipato così tante persone, e viene dopo il dato anche di partecipazione importante, c'è stata a Viareggio qualche settimana fa, sempre per le primarie del centro-sinistra, ecco, mi pare che sia stata data la risposta più forte in termini di partecipazione, e anche che ci fa ben sperare per il passaggio elettorale, perché le primarie, se fatte bene, sono già un pezzo di campagna elettorale per la campagna elettorale vera, cioè quella che poi contenderà il comune di Pistoia. Quindi noi siamo molto contenti delle primarie e della scelta abbiamo fatto di sostenere con forza le primarie per l'unità del campo progressista riformista Spistoia. Siamo molto contenti dell'esito della partecipazione, dell'esito naturalmente faccio i miei complimenti a Giovanni Capecchi che ha avuto un risultato importante e rappresenterà al meglio il centro-sinistra a Pistoia. Voglio fare un ringraziamento anche a Stefania Nesi che è la candidata del PD che ha partecipato alle primarie e che ha combattuto in maniera importante e ha dato un contributo importante a questa esperienza, e quindi io credo che ora sia la fase del ricompattamento tutti insieme, tutte e tutti insieme, per vincere la partita di Pistoia, perché Pistoia deve uscire dall'isolamento a cui è stata condannata dagli ultimi 10 anni di Tomasi.
Ci sono dei personaggi che fanno tutto semplicemente per essere virali, poi non hanno niente, diciamo così. Abbiamo Piazza Tanucci, si apre un capitolo, Vannacci e dintorni. Ad Inolfi ha aperto bisogno di tirare i capelli all'inviato delle IE, cioè cose vergognose, disdicevoli. Cioè, pensiamo a una persona come di un altro paese europeo, capo un giornale, dice: ma che paese è questo? Cos'è?
No, io,
veramente fuori dal mondo, diciamo così.
Questa cosa me l'hanno fatta vedere ieri sera proprio sui social, queste immagini di questa persona, questo soggetto che in maniera indecente si permette di fare questo, ma lui ha capito dove è, tra l'altro, cioè lui è in Toscana, è a Prato, cioè noi in Toscana a Prato abbiamo come fondamento l'elemento della democrazia, del rispetto, la base, cioè la stampa e l'informazione, anche se è scomoda, se è che se ti stimola, se può essere talvolta, può sembrare come intrusiva, è un elemento fondamentale. Ma dove è venuto questo? Ma voglio dire, ma lui si deve rendere conto che se si permette di esercitare un diritto dovere come quello di candidarsi a una qualsiasi elezione, stai al gioco della democrazia. E la democrazia, la stampa è fondamentale, ma questi hanno questa immagine,
non esiste.
Ma certo, ma se c'è la Casa Bianca Trump che un giorno sì e l'altro pure offende chiunque, oggi offende il Papa, fino all'altro giorno offendeva tutti i giorni i giornalisti che gli facevano una domanda minimamente scomoda, offende gli avversari politici, offende i leader degli altri paesi del mondo, cioè, ma cosa ti può aspettare da una Dinolfi qualsiasi?
Parliamo di
Prato. Ma non si permetta di fare queste cose, porti rispetto.
Parliamo di Prato e del via libera al Biffoni Terra, sebbene non ancora ufficiale, però dovrebbe essere lui il candidato del centro-sinistra. Si è ricomposto un quadro, avete trovato un accordo tra le varie anime, diciamo così.
Ma io sono molto contento del passaggio che faremo domani in direzione provinciale a Prato, cioè l'organo del PD, diciamo del parlamentino del PD pratese. E sono molto contento e soddisfatto del lavoro importante che ha fatto Cristian Di Sanzo, che è il coordinatore reggente del partito pratese, che è riuscito in queste settimane, col contributo di tutti e quindi anche con il sostegno e l'aiuto del partito regionale, a compattare il partito e a immaginare un epilogo forte e rappresentativo, autorevole, come appunto l'ipotesi della ricandidatura di Matteo Biffoni alla contesa pratese. Domani avremo il passaggio in direzione e quindi, se il partito deciderà questo, apriremo diciamo il percorso elettorale con la candidatura di Matteo e naturalmente la compattezza del partito e di tutto il centro-sinistra pratese. Credo sia un bel segnale. Prato viene da un periodo non semplice, però insomma questo è il modo migliore per ricominciare da dove eravamo rimasti.
Perché comunque quella di Prato è una partita molto importante, perché Prato attraversa un momento molto delicato e perché comunque Biffoni rappresenta quella parte dei partiti detta dei riformisti con cui c'è stata un'interlocuzione in queste settimane in merito ad un partito che in questo momento è governato da una persona che ha una sensibilità leggermente diversa. Parlano sempre di persone all'interno dello stesso partito, naturalmente, ecco, ora non esageriamo, però naturalmente poi Biffoni ha fatto il sindaco per 10 anni, per cui ha un peso, un'autorevolezza, una dimestichezza anche del dire. Gianni da questi microfoni ha detto: l'importante è che non pensi di fare tutto da solo.
Allora, diciamo che in realtà il Partito Democratico è molto più unito di quello che possa sembrare, perché appunto noi le discussioni spesso le mettiamo in piazza, cioè sì, le facciamo a viso aperto e ne discutiamo anche esternamente, però il partito negli ultimi anni, quello nazionale e quello regionale, è molto più unito rispetto a quello, al modo in cui viene descritto, e quindi anche la discussione tra anime, cioè quella più riformista, quella più progressista, è continuata, e c'è stato un idem sentire di fondo, naturalmente con sensibilità e sfumature diverse, quindi questo è il dato di base, diciamo, che c'è stato in questi anni. E poi sulla scelta delle candidature, non è che noi siamo stati a guardare sia tutti i passaggi elettorali, alle elezioni anche amministrative del turno in cui ci fu Firenze ed altre realtà, non è che siamo stati a guardare se la scelta del candidato era più o meno riformista, più o meno progressista. Noi abbiamo detto: scegliamo attraverso il processo di sintesi, o dove non è possibile attraverso le primarie, il candidato, la candidata più autorevole, più competitivo, quello potenzialmente vincente, quello capace o quella capace di interpretare al meglio appunto il senso della città e della proposta per la città, quindi senza stare a guardare a chi avevano votato all'ultimo congresso, chiaro, o di che area politica all'interno del PD fossero. E così è stato anche per questo turno amministrativo, quindi se la scelta appunto della direzione domani confermerà il lavoro a cui ha messo tanto impegno Di Sanzo in queste settimane con il sostegno di tutti e tutti noi, cioè appunto quella di Matteo Biffoni, sarà la scelta non diciamo perché esponente di un'area o un'altra, ma perché è la figura migliore da spendere in questa fase, la figura su cui il partito converge e convergerà, certo, naturalmente con un percorso che rappresenta e dovrà rappresentare l'unità del partito e di tutte le sfumature e le sensibilità del partito stesso.
È già iniziata, ma dopo queste elezioni amministrative sarà campagna elettorale vera e propria, no? Per le politiche del 2027.
Sì, diciamo che tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni, in realtà in questi mesi, anche noi in Toscana, l'abbiamo fatto certo guardando in prima battuta, in primis, all'importanza del passaggio elettorale che stavamo vivendo, cioè che si trattasse delle elezioni amministrative, quelle passate, queste attuali, che si trattasse delle elezioni regionali. Naturalmente abbiamo lavorato perché e ci fosse la proposta migliore per le città e per la regione, ma sempre avendo un occhio molto forte, molto orientato a quella che era la scadenza elettorale delle elezioni politiche, cioè ogni passaggio noi l'abbiamo caratterizzato, utilizzato e sfruttato per rafforzare quest'idea di campo largo, cioè noi dovevamo testare e rafforzare e solidificare l'idea della costruzione del campo largo, del campo progressista riformista, quindi noi siamo pronti anche per questo, perché l'abbiamo testato passo passo, e quindi certo l'orizzonte è quello, l'orizzonte è quello delle elezioni amministrative, delle elezioni politiche del 27, e dopo questa passaggio elettorale di maggio la partita delle partite, la madre di tutte le partite, sarà proprio questa delle elezioni politiche, e quindi da dopo maggio cominceremo a lavorare a tambur battente verso quella prospettiva. Anche per quanto riguarda la proposta la Toscana farà, ecco, in proiezione delle elezioni politiche.
È chiaro. Restate con noi, perché tra poco sarà con noi Patrizio Bianchi, economista politico, già ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Con Patrizio Bianchi parleremo dell'Europa schiacciata tra la Cina e gli Stati Uniti, poi parleremo di un convegno sui diritti umani. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo l'onorevole Emiliano Fossi, il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana. Grazie per esserci
venuto a trovare. Grazie a voi, alla prossima.